Papa capisce probabilmente meglio di ogni altro che la situazione che caratterizza le nostre società di oggi è dovuta ad una radicale sottovalutazione del lavoro umano. E questo è un rischio che sarebbe bene scongiurare fin da ora, molti superficialmente non si può. Perché? Perché la fase attuale dell'economia di mercato capitalistico è passato dalla centralità della produzione alla centralità del consumo. Chi segue i media se ne rende conto. Oggi chi è l'eroe di turno? Quello che riesce a convincere in un modo o nell'altro le masse di popolazione a consumare. Il che vuol dire che mentre in passato il lavoro era considerato, come peraltro recita l'articolo 1 della Carta Costituzionale Italiana, ed era attorno al lavoro, che fosse di fabbrica o nei campi, o in un laboratorio o in un altro soggetto economico, non importava, oggi si tende a considerare il lavoro solo in chiave strumentale, cioè dire come un modo per acquisire un potere d'acquisto con il quale soddisfare esigenze di consumo. Il Papa sa che questo è il grande rischio di oggi, perché in questo modo si perde di vista quello che già Giovanni Paolo II nella celebre enciclica Laborem Exchanges aveva indicato: il lavoro non ha solo una dimensione acquisitiva, cioè strumentale rispetto all'obiettivo del consumo, che di per sé è valido, ma anche una dimensione espressiva, perché è attraverso il lavoro e con il lavoro che noi esseri umani esprimiamo la nostra dignità e il nostro potenziale. Quindi, ed è in quell'occasione che Giovanni Paolo II introduce il concetto di lavoro decente. Il lavoro deve essere giusto, ma anche decente, cioè non deve umiliare la persona. Ecco quindi che il monito di Papa Francesco va letto su questo sfondo, perché la più recente dottrina sociale della Chiesa, scusate, già da tempo ha suonato il campanello d'allarme, e cioè sembra quasi che l'elemento centrale delle nostre società sia l'accesso ai consumi, per cui si denunciano situazioni di privazioni o di sovraconsumo, di sottoconsumo, eccetera. Rimettere invece al centro del discorso, sia economico sia politico e più in generale culturale, il tema del lavoro, vuol dire recuperare l'antica linea di pensiero che risale addirittura a Benedetto da Norcia. Quando Benedetto da Norcia lanciò il suo famoso slogan Ora et labora, cioè prega e lavora, rappresentò un punto di svolta epocale, perché voleva dire mettere il lavoro sullo stesso piano della preghiera. Prima non era così, prima c'era una differenziazione, e quindi ecco perché questo Papa avverte l'esigenza di richiamare l'attenzione di tutti, studiosi, uomini politici, persone comuni, a rivedere il modo con cui noi concettualizziamo il lavoro, perché è chiaro che se noi pensiamo al lavoro solo in chiave strumentale, il giorno in cui qualcuno potesse arrivare a dire che è disposto a distribuire soldi pur senza lavorare, molti direbbero: ah, siamo a posto. quello sarebbe il rischio, perché offende la dignità della persona umana.
Ecco, e il Papa su questo dice: per noi cristiani, per la Chiesa, è impossibile separare la promozione della giustizia sociale dal riconoscimento dei valori della cultura del popolo, includendo i valori spirituali che sono fonte del suo senso di dignità. E questo è il rischio, no, professore? Che alla fine ci sia una separazione, come stava accennando lei, no? Ma anche dei valori spirituali che sono fondamentali per il popolo.
Esatto. E questo, infatti, nel dire questo, Papa Francesco, saggio com'è, si riallaccia ad una linea di pensiero che nella contemporaneità era stata avanzata da Paolo VI, quando nella Populorum Progressio enunciò quello slogan che da allora è rimasto famoso: lo sviluppo è il nuovo nome della pace. E in quell'occasione chiarì che il concetto di sviluppo non è la stessa cosa del concetto di crescita, perché sviluppo è parola, e chi conosce il latino lo sa, una S davanti a una parola vuol dire negare. Quindi sviluppo vuol dire negare, togliere i viluppi, le catene, gli impedimenti. Quindi il concetto di sviluppo è tipico della persona umana. Gli animali non si sviluppano, gli animali crescono, le piante crescono, ma non si sviluppano. Ecco perché parlare di sviluppo umano integrale oggi è massimamente importante, perché una certa sottoculturazione anche di tipo economico, e non posso negare che la professione a cui io stesso appartengo, quella dell'economista, hanno una grave responsabilità, quella di aver fatto credere che sviluppo e crescita sia la stessa cosa, crescita del PIL per intenderci, ma ci mancherebbe altro, perché lo sviluppo comprende tre dimensioni, sicuramente quella della crescita, che non va certamente negata, ma c'è la dimensione socio-relazionale e la dimensione spirituale. Allora, un progetto di sviluppo è autenticamente umano quando riesce a far stare assieme, come dire, facendole marciare assieme queste tre dimensioni, cosa che non è, avviene più da diversi decenni, perché sull'altare della crescita, cioè dell'aumento del reddito, si sacrificano sia la dimensione spirituale sia la dimensione socio-relazionale. Basta una parola, famiglia. La famiglia ormai è in una crisi irreversibile per questa ragione, perché la famiglia è vista soltanto come luogo di consumo, dove i membri della famiglia si mettono assieme perché così minimizzano certe spese e realizzano quelle che si chiamano economie di scala. Ridurre la famiglia a questo vuol dire decretarne la sua estinzione. Il Papa lo sa ed è per questo che richiama l'attenzione e a volte anche qualcosa di più tira le orecchie a non pochi soggetti che forse in buona fede credono che sull'altare della crescita, cioè dire dell'aumento del reddito e della ricchezza, si possa sacrificare tutto il resto.
Professore, un'ultima questione legata alla politica e alla povertà. Abbiamo visto un po' in Europa l'alzamento dei muri, l'innalzamento di queste barriere che separano ricchi e poveri. Molte economie hanno fatto una bandiera di questa possibilità, insomma, dicendo che è la cosa migliore in questo tempo un po' di crisi. Però il Papa ieri ha detto che la politica si rigenera riconoscendo l'importanza della spiritualità, e la politica che non bada ai poveri non fa il bene comune. Questo sembra un'ovvietà, ma in realtà nel nostro mondo, anche europeo, non è più così.
È vero, ed è non è casuale che nell'ultima sua enciclica Fratelli Tutti il titolo del capitolo quinto sia per la migliore politica. È la prima volta che in un documento ufficiale del Magistero appare il riferimento esplicito all'agire politico. Anche in altri documenti, ma in maniera direi diluita, camuffata. Qui invece si dice bisogna che la politica torni a essere la governante dell'economia e non viceversa, perché il Papa lo sa benissimo che in questi ultimi 30 anni è avvenuto un cambiamento di portata epocale, e cioè l'economia, la sfera dell'economia che domina quella della politica, col risultato che molti politici, anche in posizione molto alta, non sono più liberi di agire e di prendere decisioni in vista del bene comune, perché sono sotto ricatto e sotto minaccia dei potentati economici e finanziari, i cui nomi ormai sono noti a tutti. Basterebbe vedere quello che sta succedendo adesso con la pandemia e con i vaccini. Mai possibile che 5 imprese farmaceutiche tengono in scacco un mondo intero formato da miliardi di persone che avrebbero bisogno dei vaccini, e loro non consentano che altri soggetti possano produrli su licenza. Questa è una delle cose più gravi che io non me la sarei mai aspettata, perché l'argomento di certi credono di sapere di economia, di essere furbi, che bisogna le imprese private, ma non c'entra niente, perché nessuno pensa che le imprese che hanno inventato il vaccino non debbano essere ricompensate e non debbano avere il profitto equo che si spetta loro. Nessuno lo nega, ma non si può tollerare che di fronte a situazioni di morte come quelle di cui stiamo vedendo ci sia il diniego in nome di un principio di diritto privato che in questo caso non si applica. Perché in questo caso si applica un'altra norma di diritto, che è una norma di diritto pubblico. Eppure anche intellettuali, illuminati, e io voglio sperare in buona fede, commettono errori fondamentali. E il Papa, questo lo ha detto non in questa occasione, ma in altre, è preoccupatissimo. Ed è solo un esempio, perché la stessa cosa vale per tanti altri ambiti. Perché ad esempio la finanza speculativa non riesce a rientrare nei ranghi? Perché non si chiudono i paradisi fiscali? Se si chiudessero i paradisi fiscali, che non ne sono sempre esistiti, perché sono cominciati 40 anni fa, questo che la gente non sa. Molti pensano che i paradisi fiscali siano coessenziali all'attività finanziaria. Non è vero niente, perché per secoli si è fatta la finanza senza paradisi fiscali. Quindi sono una degenerazione. E così via. Ecco quindi perché il Papa dice: quando ci troviamo di fronte a questo, bisogna che la politica riprenda lo scettro, cioè riprenda il sopravvento sulla. Perché dire politica ovviamente significa politica democratica, e dire politica democratica vuol dire mettere in campo il concetto di popolo. Non per nulla democrazia, che è una parola greca, vuol dire il potere al popolo. Demos, kratos. Kratos vuol dire potere in greco, demos vuol dire il popolo. Quindi quando il Papa introduce il concetto di popolo, non fa altro che tradurre in italiano un'idea che risale all'antichità greca, Aristotele in primis, che già queste cose aveva anticipato 2400 anni fa.